Bene, ci siamo, sempre con voi, e colgo l'occasione anche di salutare coloro che si sono sintonizzati in questo momento sia sull'app, quindi vi invito a scaricarla sempre, un'operazione velocissima che vi consente di stare con noi attraverso smartphone, PC e tablet. Guardate che è facilissima l'operazione, andate su Play Store, TMV Radio, scaricate in alto, poi nel momento in cui avete scaricato l'applicazione in alto a destra avete due modi per poterci seguire: la radio, e quindi c'è l'icona della radio, e quella della TV, quindi ci potete vedere e sentire. Fatelo, e anzi sarebbe bello che qualche volta in diretta, proprio magari attraverso coloro che ci stanno vedendo in TV, ad esempio con NSL, in questo caso BSO Channel, oppure salutiamo gli amici dell'860 del digitale terrestre, oppure coloro che ci guardano con la Smart TV nel canale 60 di Sport Italia, se ci mandano così un messaggio: scaricata l'app adesso. Dobbiamo inventare un premio su sta cosa. Allora,
Però ce lo metti di tasca tua, eh?
Va bene, lo faccio io. Allora,
diamo
andiamo,
il benvenuto,
vai.
Alessandro Canovi. Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro, ma
è un po' che non lo sentiamo.
Ma dove sei finito?
Itinerante, però va bene. Come state? Tutto bene?
Bene, una vita in vacanza a te, eh?
Sempre con la valigia.
Caro Alessandro, ben ritrovato qui a Marina.
Poi diamo il benvenuto a Guido Vaciago, tutto
anche
sport.
Guido, un altro ritorno, vedi, oggi facciamo... Ciao Guido!
Buongiorno, ciao a tutti.
A te ti leggiamo sempre, con grande stima, Guido. Allora, poi...
E poi diamo il benvenuto a Franco Ordine. Ciao Franco!
Oh, anche lui, seguiamo e leggiamo sempre anche lui. Ciao Franco!
Eccomi qua, buon pomeriggio. Io saluto
ciao,
Guido.
Ciao Franco!
Dei Canovi io riconosco solo e soltanto il capostipite.
Ci mancherebbe altro. È un onore.
Il grande Dario, che salutiamo, che ogni tanto anche lui interviene qui con noi.
Però c'è un motivo in particolare perché abbiamo chiamato Alessandro oggi. Quindi.
Tanti sono i motivi. Vabbè. Senti, intanto vi chiedo subito, Alessandro, parto da te e poi sentiamo anche Guido e Franco. Un commento sulla la notizia di Messi. Non può non essere una di quelle che ci ha colpito, no? Ha colpito proprio gli sportivi. Come è possibile? Il grande campione che rimane senza squadra, veramente è una cosa incredibile. Ma rimane senza squadra oppure va dalle parti di Parigi? Tu lì a Parigi so che insomma qualche cosa
sei ammanicato,
no?
Ma Parigi chiaramente, sai, ci sono due squadre che può andare lui in questo momento, se seguisse un ordine economico, diciamo, di scelta, no? Come criterio di scelta economica, chiaramente uno è Parigi e l'altra è il City. Non vedo altre squadre europee in grado di poter in questo momento subentrare, anche soprattutto alle sborse economiche di un salario, di uno stipendio che giustamente stiamo parlando del miglior giocatore del mondo. Anche vero che poi a Parigi, però, voglio capire, insomma, giocatori che hanno stipendi forti ne hanno, perché c'è Neymar, c'è in discussione ancora il nuovo Mbappé. Però è anche vero che se fossero capaci di fare un tridente Mbappé, Neymar e Messi, credo che insomma si comincia da un 3-0 con tutte le partite.
Ecco, alla faccia poi del fair play finanziario. È vero. Franco, che dici tu su Messi?
Ma io dico questo, che intanto io provo a fare una lettura dietro le quinte, perché secondo me, diciamo, la notizia è quella che non c'è nulla di inedito. Allora io dico, è evidente che in questa vicenda si è costituito un asse politico tra Tebas, presidente della Liga Spagnola, e Ceferin, presidente dell'UEFA, che ha già molte carte da pelare, visto che questa mattina alcuni giornali svizzeri hanno rivelato di una grande inchiesta della magistratura elvetica sull'UEFA, e che ha portato addirittura all'arresto di alcuni funzionari dell'UEFA. Ma al di là di questo, è evidente che la decisione del tetto salariale ha di fatto impedito alla Porta di far sottoscrivere un contratto a Messi, il quale naturalmente, dopo aver guadagnato cifre da capogiro, non intende assolutamente scendere sotto il livello, perché dal suo punto di vista si sente al di sopra di tutto, anche della crisi da Covid. Il problema vero è che il financial fair play funziona per tutti tranne che per due. È in un torneo nel quale tutti dovrebbero partire alla pari, è come se per la maratona di New York, anziché partire tutti dal famoso ponte, ci sono due che partono 3-4 km più avanti. Non va bene.
Guido Pacciago.
Eccomi. Ma è interessante di questa vicenda, come ha giustamente sottolineato Franco, l'aspetto politico. Io credo che ieri ci siano state due elementi contemporanei non casuali. Da una parte la Porta che annunciava quella che poi ha ufficializzato nella conferenza stampa di oggi, ma già ieri sera annunciava il divorzio da Messi, dando tutte le colpe alla Liga spagnola e al nuovo tetto salariale imposto da Tebas. Mezz'ora dopo usciva un comunicato del Real Madrid che criticava l'accordo di Tebas con i fondi, con un comunicato molto tecnico, faceva delle accuse pesanti a questo fondo e a questo accordo e di fatto metteva sotto accusa la gestione di Tebas. Nel giro di mezz'ora Tebas è stato stretto a tenaglia da Real Madrid e Barcellona, le due superpotenze del calcio spagnolo, e Tebas è per l'appunto uno dei grandi alleati di Ceferin in chiave anti-Superlega, è stato uno dei più attivi nel fare campagna contro la Superlega. E adesso si ritrova stretto perché da una parte ha il Real Madrid che farà saltare probabilmente l'accordo coi fondi e dall'altra si ritrova la responsabilità che gli viene addossata di mandare via Messi dalla Liga, deprezzando il valore della Liga, perché infatti stamattina il Getafe, primo fra molti altri club, hanno alzato la manina dicendo: scusate, ma siete sicuri di far andare via Messi? Perché poi il nostro prodotto, che prima valeva X, adesso vale X meno qualcosa, perché il peso specifico di Messi a livello anche di immagine è fortissimo per la Liga spagnola, che 3 anni fa aveva perso Ronaldo. Quindi Tebas in questo momento si trova stretto in un angolo. Da una parte potrebbe fare una deroga al tetto salariale, consentendo quindi un eventuale ritorno di Barcellona su Messi, un ritorno che mi sembra che però dalla conferenza stampa di oggi lo stesso Laporta abbia escluso, quindi l'ipotesi di una deroga al tetto salariale forse non è più un'ipotesi, oppure poi dovrà andare a spiegare anche a quelli del fondo che come mai gli ha venduto un prodotto con dentro Messi e adesso gliel'ha tolto, perché sempre per usare metafore, un po' come se vendi un film con Tom Cruise, poi dopo gli metti un altro, insomma, non voglio fare nomi di altri attori, se no diventa un altro, dal punto di vista del botteghino, hai un altro risultato. Quindi secondo me dietro questa vicenda di Messi si può fare anche una lettura politica e si può fare una lettura di questa battaglia che sta continuando piano, scontro dopo scontro, tra il sistema calcistico europeo governato dall'UEFA per quasi 80 anni che sta in qualche modo rivoluzionando
il regime di monopolio.
Esatto, e forse non è più
il regime di monopolio il regime di monopolio da una parte e non avendo nessuna nessuna perdita secca come imprenditore.
Certo, nessun rischio di impresa.
Nessun rischio di impresa e utilizzando la forza lavoro pagata dai club.
E così sono capaci tutti.
Alessandro Canovi, che ne pensi? E poi andare a un altro argomento.
Io ci vivo in Spagna, quindi sono d'accordo, è una lotta all'ultimo tra Florentino Perez, che è l'uomo del secolo passato, ha delle certezze e le sue certezze non le abbiurerà mai, perché è anche vero quello che sta dicendo sul fair play, tutte queste cose, però mi sembra di ricordare che il progetto Superlega non è che sia finanziato da Carmelitani scalzi, c'è un altro fondo lì che metterebbe soldi, eppure tanti, 4 miliardi e mezzo.
No, banca d'affari.
Una banca, però.
Okay, una banca d'affari che comunque deve fare profitti.
Da un no, fondo,
deve... No, non è vero, perché deve fare profitti, non è che sta lì per fare qualcos'altro. Allora, è chiaro che stiamo parlando di due elementi, di due progetti che sono importanti, che comunque hanno intenzioni speculative entrambe. Detto questo,
Alessandro,
vai.
Una sola precisazione. È vero che sia la banca d'affari che in fondi non sono organismi che fanno
beneficenza.
Beneficenza. Però, scusami, la differenza clamorosa è che il fondo entra e diventa proprietario del 10% della Liga Spagnola.
E la Superliga cosa?
Il JP Morgan fa un finanziamento, è un'altra roba.
Sì, però che cosa? Ha un altro campionato che nessuno ha votato, che nessuno ha voluto e che nessuno vuole, da quello che si vede anche dalla reazione della gente popolare, che poi bisogna anche ricordarsi di che nessuno vuole, scusate, volevo finire, che nessuno vuole. Che cosa succede? Si crea un campionato che va a distruggere altri campionati. Questo non è per in difesa della UEFA, che sono d'accordissimo con le critiche che stai facendo alla UEFA, che ormai è antistorica come organizzazione. Però io non vedo, quando mi si diceva oggi prima del Getafe, allora uno basta sapere chi è il presidente del Getafe, che è socio del Real Madrid, è chiaro che è il primo che alza la mano perché è in difesa del Real Madrid. Però mi chiedo, quello del Betis, quello del Siviglia, quello del Sporting Gijón, il Valencia, l'Espagnol, il Saragozza, erano ben felici di quell'accordo che ha fatto la Lega, perché era una situazione che dava la possibilità di creare un campionato più equo. Poi una cosa, se noi vogliamo che si rimangano le grandi squadre, rimangono a quei livelli, che siano predominanti rispetto a tutti i campionati, io sono d'accordo. Però dire che da una parte c'è buono e dall'altra parte è cattivo non seguo. Perché non è così.
Buoni in questa vicenda non ce ne sono. Esatto. Buoni in questa vicenda non ce ne sono. Io però mi permetto di dire che credo che il progetto Superlega, così come era stato presentato qualche mese fa, credo sia stato una spallata al carrozzone UEFA, e che tutt'oggi l'ultimo comunicato di Juve, Real Madrid e Barcellona era un comunicato che chiamava l'UEFA a un dialogo per provare a fare una riforma. E quindi il loro progetto delle 15 squadre fosse un progetto arrogante, e che fosse un progetto forse irrealizzabile, magari ce l'avevano in testa anche loro, e che avevano bisogno di quel tipo di rottura, di quel tipo di bomba da buttare per cercare di far esplodere il discorso, il dibattito.
Per costringere Ceferin a sedersi al tavolo.
Dibattito che, esatto, fino adesso non mi sembra sia stato aperto. Io sono d'accordo sul fatto che vanno tutelate tutte le società, a patto poi però che le società, le medio-piccole dei vari campionati, contribuiscano alla ricchezza del campionato, perché se poi quel tipo di finanziamento che arriva dai fondi, per esempio, o che arriva dai diritti televisivi distribuiti secondo la legge Melandri, per dirti all'italiana, diventi poi un reddito di cittadinanza a squadre medio-piccole che vivacchiano, che non producono più, non sono più produttive, per esempio a livello di vivaio, e che semplicemente sanno che rimanendo nella categoria hanno quei dai 20 ai 50 milioni di euro, nel caso dell'ingresso dei fondi sarebbero addirittura di più, con le quali possono vivacchiare, e magari qualche presidente, non dico tutti, ma qualcuno sì, prende anche questi soldi e li storna per le proprie attività. Allora a quel punto non fai più lo sviluppo del movimento, mantieni con una sorta di reddito di cittadinanza una parte centrale della classifica che poi però non...
Ma perché la Superlega svilupperebbe il movimento calcio?
Ma no.
Faccio, la Superlega svilupperebbe che cosa?
Superlega, tu fai 20 squadre che
così come è stata presentata? No, come è stata presentata? Svilupperebbe che cosa?
No, ma come è stata presentata? Non prendiamola più in esame, quella roba lì è morta. C'ha ragione Cesarin quando dice che quel progetto è morto. Quel progetto è morto. Però lo stato delle cose, non è il futuro.
No. Prego, Franco.
Il progetto della Superlega. Estraniamo e stralciamo dal dibattito la formula, il format che era stato preparato in grande fretta, annunciato.
Però io al momento a quello bisogna attenersi.
No, noi dobbiamo attenerci al concetto. Il concetto qual era? Quello di creare una sorta di supercampionato d'Europa dei club, che poi nella formula loro era di 20 squadre. Poi può essere diversa, eccetera, che segnava che cosa? Segnava solo e soltanto il fatto che non veniva più riconosciuto il diritto da parte della UEFA, stabilito non si sa bene da chi, di essere l'unico ente in grado di organizzare un campionato europeo per club. Questo è il nodo fondamentale, perché se tu organizzi con i miei calciatori, organizzi e con i miei calciatori vai a discutere e incassi i diritti televisivi, tu fai una cosa,
te ne tieni un quarto, te ne tieni un quarto
senza rischio di impresa. Se permetti,
sì, sì, ma io sono d'accordo, cioè nel senso sui limiti e le cose sbagliate della UEFA siamo tutti d'accordo, però
la filosofia dell'idea,
sì. Va bene. Allora, vi voglio fare prima di salutare un giro però su due nomi, Lukaku e Dybala. Facciamo un giro su questi due nomi. Franco, inizio con Lukaku, sempre più ormai verso Londra, direzione Chelsea.
Allora, guarda, qui nel caso dell'Inter mi sembra che bisogna, come dire, intanto smascherare tutta quella narrazione buonista che era stata e bugiarda che era stata fatta nelle settimane precedenti, riportarci al virgolettato del presidente Zhang rilasciato prima di partire per la Cina, e cioè lui ha lasciato queste linee guida al management: riduzione del monte stipendi tra il 15 e il 20%, utile dal mercato di 100 milioni secchi. Ora, a meno che non ci fosse il mago Otelma che moltiplicava i milioni, come potevano procurare questi due stati virtuosi, Marotta e Ausilio,
certo,
se non avessero proceduto alle cessioni? È evidente che è così, ed è evidente che questo è il motivo per il quale Antonio Conte
se n'è andato.
Se n'è andato, non solo, ma come ho scritto stamattina sul giornale, Antonio Conte con Marotta e Ausilio avevano stabilito in precedenza che nel tentativo di frenare questo ridimensionamento dell'Inter, che consentirà al cinese non di sopravvivere per 10 anni, ma di sopravvivere per un altro anno dopo la scadenza del 31 dicembre che gli è stata consentita dal prestito di 250 milioni del fondo americano, e lui avevano concordato di tutti e tre di mollare il colpo. Ora poi naturalmente secondo me c'è anche un dovere da parte di Marotta e di Ausilio, perché non possono abbandonare l'Inter in questo momento, a pochi giorni dall'inizio del campionato, e quindi hanno il dovere
di andare
di
avanti,
arrivare,
certo. Canovi,
è chiaro che
insomma, l'inizio della fine
adesso parlerò bene di una persona che io come famiglia sapete bene che, ma soprattutto mio padre, non era, anche se erano amici all'inizio, poi erano grandi rivali, che era Moggi, no? Moggi con la Juve, io ricordiamo sempre quando vendette Zidane, rafforzò la squadra, no? Poi dipende che tipo di,
certo, non è questo il caso,
trovi. Dipende quello che riesci. Il problema è quello che sono d'accordo con tutti. Il problema è che in questo momento il mercato, visto la mancanza di liquidità, siamo tutti a recuperare, a cercare di coprire le spese che sono state create in tempi di non tanto lontani, parliamo di 2 anni fa, però con la crisi ormai sono diventate insormontabili. È chiaro che a livello tecnico Lukaku non puoi sostituirlo, non ce n'è un altro in giro, a meno che non vai a prendere, non lo so, Benzema, questo per dire un nome, per dire forse non neanche stiamo parlando dello stesso giocatore. Devi con questo. Poi dipende anche, soprattutto, che forse la domanda delle domande è: questi soldi che vengono, che si incassano per Lukaku, vengono reinvestiti o servono solo a coprire?
No,
quello è il problema. Allora è chiaro, cioè, che
è proprio un flash. Alessandro, e sento Guido, è giusta la valutazione, chiede un ascoltatore, Valerio, di Locatelli, il prezzo fissato per Locatelli da parte del Sassuolo? È giusto? Sì o no?
Bisogna capire qual è il prezzo di Locatelli.
Bravo.
35 per Torico. Se è 35, sì, secondo me alla fine. Allora è difficilissimo fare le valutazioni quest'anno, perché siamo tutti, già l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, chiedo aiuto ad Alessandro, cioè siamo la crisi ha svelenato alcuni club, alcune nazioni, però certo. Per esempio gli inglesi possono spendere, quindi in Italia 35 milioni sono come, non lo so, 70 di, certo, del pre-Covid, certo. In Inghilterra sono come 15 del pre-Covid, cioè è strana la valutazione.
No, ma sono d'accordo.
Dato un giocatore che ha mercato solo in Italia, almeno in questo momento, così per il fatto che lui rifiuta soluzioni straniere, quindi in questo momento mercato solo in Italia, 35 sono molti, però è anche vero che stiamo parlando di un campione d'Europa, stiamo parlando di un giocatore che ha una prospettiva molto forte e come al solito troppi, nel mercato, troppi. Ricordiamoci.
Troppi
dice, secondo te Franco?
Franco dice troppi.
No, dico troppi.
Ma poi dipende, ragazzi, domande offerte.
Perché poi l'europeo, lui non è che ha giocato l'europeo, ragazzi.
No, diciamo, lo so,
la verità. Ragazzi, l'europeo l'hanno... ho capito, ma l'europeo l'hanno fatto Barella, Giorginio e Verratti, dai, su.
Hai ragione, comunque faceva parte di quella roba.
Comunque ha fatto anche, insomma, qualche gol importante. No. Quindi,
la doppietta con la Svizzera, ma, sì. Diciamo che quest'anno davvero è difficile fare le valutazioni perché effettivamente non c'è liquidità, perlomeno in alcuni ambienti di mercato, in altri ce n'è pure troppa, perché appunto certo, quando certo. Vediamo il Chelsea che può serenamente offrire 130 per Lukaku, che è pur sempre un giocatore di 28 anni, quindi insomma un investimento su un giocatore non proprio di prospettiva, viene da pensare che gli inglesi servano i fish and chips con le banconote come tovagliolino.
Sentite, proprio al volo, perché
quindi
c'è
conviene
una domanda...
prendere un fish and chips così c'hai anche qualche banconota certo. Metterti in tasca.
Proprio al volo, perché c'è anche una domanda di un ascoltatore, un audio velocissimo, però ve lo chiedo proprio al volo, dovete essere rapidissimi. Domani dovrebbe essere un giorno importante per Dybala, no? Rinnova, non rinnova? Cioè Guido, proprio al volo con te, e poi sento anche Franco e Alessandro. C'è una domanda di un ascoltatore, vi saluto, dai.
Così è proprio una cosa tipo schedina, diciamo che i presupposti ci sono tutti per il rinnovo, però al fatto che non siano fatto neanche un incontro mi chiedi proprio un pronostico un po' tipo lotto, però diciamo che i presupposti
ci sono.
Da parte delle parti ci sono tutti, mi sembra che il clima
quindi
sia
bisogna,
molto disteso.
Verrà accontentato anche diciamo così, la richiesta economica del calciatore?
Ci sarà una mediazione, credo okay. Che alla fine non credo che sia pronti via cosa vuoi, eccoli.
Ok.
No, sarebbe facile, se no vorrei fare io il procuratore di Dybala.
Franco?
Secondo me firma, anche perché Allegri gli ha detto chiaramente che sarà quella pietra costruirà la chiesa juventina del futuro.
E Canovi?
Che è un momento d'oro per i trequartisti argentini, no? Che prima erano un'azione di giocatori di come dicevano, che facevano legna, perché se pensiamo Lautaro, Messi e Dybala sarebbero nel mercato, sarebbero richieste da chiunque, fa capire che quando ce l'hai è meglio tenertelo, no? Quindi spero e mi auguro per la Juve che raggiungano un accordo, anche perché insomma è evidente che la dipartita di Lukaku mi sembra, immagino e spero non impedisca poi la fuori della vendita di Lautaro, e quindi a quel punto le sirene spagnole di sponda Atletico Madrid sarebbero proprio propense, no?
Bene, vi faccio sentire un audio, rispondete voi e vi salutiamo, prego.
Buongiorno a tutti, Vincenzo da Roma, una domanda per tutti. Ammesso e non concesso che la Superlega non sia il progetto ideale per salvare il calcio, mi sapete dire qual è eventualmente l'alternativa? E una domanda ad Alessandro. Alessandro, tu che ci campi con il calcio, sei sicuro che le stesse persone che adesso governano il calcio, l'UEFA, la FIFA e quant'altro, siano le persone giuste per eventualmente gestire il movimento calcistico che verrà?
Ok, parto da Alessandro, dai Alessandro, rispondi
no,
tu.
No, dicevo prima, non sono sicuramente, sono d'accordissimo sulle critiche sulla UEFA, non sto dicendo che la UEFA sia la soluzione o la panacea di tutti, però è anche vero che è una lotta di potere fra due apparati che si stanno scontrando per il loro proprio beneficio, non per il bene del calcio in generale, solo quello dico.
Okay.
E secondo me l'ultima cosa è chiaro che ci deve essere un'impresa, noi prima parlavamo di rischio di impresa, no? E tutte le imprese si fondono su due cose, sulle entrate e le uscite. È chiaro che quando c'è un sistema che accetta e ti lascia andare su dei bilanci che qualsiasi altro mondo finanziario, economico, imprenditoriale, molte di queste squadre avrebbero i bilanci al tribunale, e nel caso non succede, è quello il problema. Quindi sono gli organi di controllo, il sistema, però sono d'accordissimo che non sia la UEFA l'ente che in questo momento che possa dire io sono bravo, io sono quello che dice il mondo, e l'altro no. È una lotta di potere fra due apparati che poi nessuno di due, come dicevamo prima, ha ben chiaro, secondo me nessuno di due rende ben chiaro qual è poi l'obiettivo comune di tutti noi, che siamo tutti, poi alla fine siamo esperti, ma siamo fondamentalmente tifosi tutti, che siamo tutti tifosi.
Franco, ordine.
Velocissimo, qual è l'alternativa alla Superlega? Solo la Superlega, naturalmente ritenuta corretta secondo altri criteri. Quali sono le colpe di UEFA e FIFA? Sono colpe ataviche, storiche, e cioè hanno sempre vissuto il regime di monopolio, hanno organizzato i loro tornei, il mondiale e l'europeo, oltre che la Champions League, con la forza lavoro degli altri. È venuto un momento in cui onestamente è giusto che siano i club a usufruire di questi vantaggi. Poi secondo me la fine di tutto è che se funziona il financial fair play deve funzionare per tutti e non per tutti tranne due.
Baciago.
Più o meno concordo con quello che hanno detto Alessandro e Franco. L'alternativa è un nuovo torneo, una nuova Champions che possa mediare tra quelle che erano le idee innovative della Superlega e la tradizione che non va in qualche modo tradita. Un torneo più allettante anche per chi compra, perché se la Superlega era riuscita a ottenere 6 miliardi da JP Morgan e l'UEFA quest'anno fatturerà 3,8 da tutte le competizioni, vuol dire che probabilmente c'è anche un'inefficienza nella creazione del prodotto, perché vuol dire che si può tirar fuori più risorse dal calcio, calcio che incassa di meno complessivamente l'UEFA dalla NFL, che è il football americano, che ha di fatto soltanto 200 milioni di appassionati, e quindi secondo me è una riforma che renda più appetibili per tutti. Ormai lo scontro non è più continentale, è globale, le piattaforme di streaming hanno reso lo sport qualcosa che non è più a livello, hanno abbattuto tutti i confini, non soltanto quelli nazionali ma anche quelli continentali, e quindi ti devi presentare tu, mondo del calcio, con un prodotto globale, come si presenta il basket, come si presentano altre realtà. E un prodotto globale non può essere un prodotto come la Champions attuale, devi fare qualcosa di più luccicante, di più ben organizzato e soprattutto con il meglio del meglio.
Bene.
Questo rispettando il merito sportivo, rispettando quelle che poi sono le radici del calcio, che sono radici antiche, sono europee.
Bene, grazie a tutte e tre, Canovi, Ordine e Baciago, a presto. Buon proseguimento.
Grazie a voi.
Ci fermiamo?
Sì, ci fermiamo. Siamo in ritardo, ci fermiamo. Poi torniamo subito.